Allora, l'articolo 71 ci parla dell'iniziativa, l'articolo 72 ci parla di procedimento e ci dice che ogni disegno di legge presentato nella Camera e secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa che l'approva articolo per articolo. Allora, lunedì prossimo vedremo in maggior dettaglio il funzionamento delle commissioni. Adesso vorrei introdurvi il discorso delle commissioni, cioè spiegarvi cosa sono le commissioni e poi parlarvi della promulgazione. Così oggi abbiamo visto per larghe linee il procedimento legislativo, la prossima settimana approfondiremo di più i meccanismi in cui si articola. Che cosa sono le commissioni? Le commissioni sono l'organizzazione interna delle Camere. Tutti i deputati, tutti i senatori fanno parte di una commissione. Le commissioni sono articolate per materie. Le commissioni della Camera, questo è il sito della Camera, commissioni permanenti, ecco, queste sono le commissioni e il calendario delle riunioni delle commissioni. Sono 14, questi sono i nomi, non c'è bisogno di illustrare che cosa contengono perché è abbastanza evidente. Quello che vi faccio notare è che, Mosca permettendo, l'articolazione delle commissioni è abbastanza simile all'articolazione dei ministeri. Mentre ve lo spiego, possiamo chiamare governo.it, adesso lui mi dirà che dovevo metterci un prefisso, no, carino, ministri, i ministeri, questi sono senza portafoglio, a suo tempo vi spiegherò che cosa sono i ministeri senza portafoglio, poi vedete sono esterni, interni, giustizia, difesa, sviluppo economico, economia e finanza, agricoltura, ambiente e territorio, trasporti, lavoro, salute. C'è una certa somiglianza tra la struttura del governo in ministeri e la struttura delle camere in commissioni. E prossima settimana vedremo il pro e il contro di questo sistema. Le commissioni sono dunque delle articolazioni interne delle Camere a cui i deputati e i senatori fanno parte, di cui fanno parte, sono assegnati a una commissione. L'assegnazione è fatta dai gruppi, cioè sono i gruppi parlamentari a decidere chi va dove. Non è una, sono nominati dal Presidente della Camera, ma su designazione dei gruppi. Vedete come i gruppi costituiscono un motore importante, un motore politico del Parlamento. I gruppi decidono che, per esempio, nella Commissione Giustizia questi sono i membri, sono designati, come vedete, dai gruppi. Possiamo vedere, per esempio, perché li hanno designati. Bianconi Maurizio, questa faccia così simpatica, e che non ho il piacere di conoscere personalmente. Chi è? Ci dicono tutti, per esempio ci dicono che cosa fa di professione. Dalla faccia direi che non c'entra molto con la giustizia. Sbagliato, laurea in giurisprudenza, avvocato penalista e di diritto commerciale. È interessante perché se voi andate a ispezionare i membri della Commissione di Giustizia, a parte la Lega, ma non hai detto, questa c'è una faccia da giurista, devo dire la verità. Vediamo cosa fa lui di mestiere. revisore contabile. Però, insomma, probabilmente è l'unico che c'ha un diploma da Agostinelli, 5 stelle. Vediamo cosa fa. Non fa. Ah, vero, vero, vero. La nomino badante informatico. Vabbè, prima o poi ce lo dirà. E ve lo segnalo, perché questo è uno dei grossi problemi equivoci del sistema politico. Non c'è giorno che qualcuno non dica la solita fesseria. Il ministro, oppure il sottosegretario, oppure il deputato non ha nessuna competenza in materia. E spesso questo è verissimo. Laurea in giurisprudenza, l'abbiamo presa. Vedete, non è vero fino in fondo. Perché abbiamo preso, a parte quello della Lega, ma quello della Lega che abbia la terza della media è già un bel successo, promette bene, insomma, è più giurista di altri. In genere la Commissione di Giustizia è fatta da giuristi. La Commissione Sanità, con ogni probabilità, ha una forte composizione di, non c'è una Commissione Sanità ma di Affari Sociali, una forte composizione di medici. La Commissione Istruzione, Ricerca, Istruzione, Cultura, sarà Cultura, sì, sarà fatta da insegnanti. Cioè le competenze si organizzano nelle commissioni. Commissione Burgiu, cosa fa Burgiu? Vediamo cosa fa il presidente Burgiu, Burgiu, Pierbaolo, che non risponde, sta occupato. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire una cosa, vedete? Laurea in medicina e chirurgia, beccato. Cioè il normale assunto, il Parlamento è fatto di competenti, è, come al solito, un assunto sbagliato. Purtroppo è anche stupido. Perché? Perché questa cosa per cui i medici vanno in commissione sanità, gli insegnanti in commissione scuola, i giuristi in commissione giustizia, gli agricoltori in commissione agricoltura, eccetera, è da molta competenza. Sì, ma ne siamo contenti. Ne siamo veramente contenti. Cioè è una cosa positiva che il Parlamento e magari anche il Ministero sia composto da competenti. Siamo proprio sicuri che la riforma dell'università la faccia meglio un professore universitario che uno che passa di là, che la Gelmini? Vabbè, parte da Gelmini. Siamo proprio sicuri che la riforma della sanità la faccia un medico? Tenete presente che chi sa spende il suo sapere, ma il sapere non è mai neutro. Io per esempio non pretendo di essere neutro, io sono un partigianissimo, purtroppo ho molte più antipatie politiche di quante ne abbia simpatie, questo magari è vero, ma non mi nascondo dietro la mia pretesa oggettività, che non esiste. Ma se io fossi ministro, sottosegretario, presidente della commissione università, sarei così oggettivo? Ci sarebbe corrispondente all'interesse generale che ci sia un professore universitario a fare riforma universitaria, un vero barone? Un barone fa la riforma universitaria, poi i baroni ci stanno solo a medicina ormai, purtroppo, belli erano i tempi. Capite, è una cosa che non convince fino in fondo, perché per esempio un medico ospedaliero o un medico privato, di una struttura privata, come abbiamo avuto, che fa il ministro, è una iattura, perché immediatamente farà tutte le norme possibili per favorire la sanità privata rispetto a quella pubblica. perché favorirà quelli che sono incardinati negli ospedali piuttosto che quelli che fanno i giovani che devono entrare e fanno la specializzazione, perché sarà quello che cercherà di blindare l'ordine dei medici e non di aprirlo, sarà quello che blinderà il test d'ingresso a medicina e non lo aprirà, perché c'ha degli interessi, che lui lo sappia, e si spera che lo sappia, perché è più grave uno stupido che uno fazioso, che lo sappia o non lo sappia, lui è uno che è targato politicamente, il che non è sbagliato, perché noi votiamo per liste politiche e quindi votiamo tra indirizzi politici, ammettendo che fossero chiari, ma è targato anche professionalmente. E quando in commissione e si trova di fronte il caro equisimio collega e l'altro, ah ti ricordi abbiamo fatto il convegno l'altro giorno insieme, interessante quella relazione e così via, si crea un collegamento professionale che spezza le appartenenze politiche e che ricrea le corporazioni. La corporazione sarebbe questa nello spirito cattolico fascista del chi ha inventato lo stato corporativo, più cattolico come dicevo che fascista, Bottai. La corporazione sarebbe questo, è il luogo dove si incontrano coloro che fanno una professione e si mettono d'accordo, superando le distinzioni politiche o anche le distinzioni, diciamo, di classe. L'imprenditore e il sindacalista si mettono d'accordo e trovano una soluzione e difendono gli interessi comuni. Ma avere un Parlamento dove le commissioni difendono gli interessi comuni a noi ci fa orrore, se non sbaglio, quantomeno perché viene leso il principio che i deputati rappresentano l'interesse nazionale e non quello della loro professione. Ve lo segnalo perché la frase è un incompetente, ma che ne sa lui di puntini e puntini, dipende dalla materia, è una frase condivisa dal 99,9% della gente, ma ahimè sbagliata, perché noi non votiamo un competente, non gli facciamo un esame di competenza. Certo che poi ignorante come la cacca è un'altra questione, lo capisco, ma non è la competenza quello che crea il rapporto di legittimazione tra eletto e elettore, è l'appartenenza politica e sono le idee politiche. Uno non può saperne niente di sanità, ma è uno che sa organizzarsi, sa scegliersi i consulenti, sa scegliersi i collaboratori e ha idee chiarissime su cosa deve essere il servizio pubblico. E se non sa niente della sanità, forse è meglio, perché non andrà pregiudicato che sta favorendo gli ospedali del nord, gli ospedali del sud, quelli pubblici, quelli privati, quelli convenzionati, quelli piccoli, quelli grandi, eccetera. Capite come noi siamo distorti spesso nella nostra concezione della democrazia? Allora dietro quella parolina stupidissima, rappresenta un interesse nazionale senza vincolo di mandato, che qualcuno ha anche proposto di eliminare, perché naturalmente meno si capisce più si parla, dietro quella semplice frase che abbiamo ereditato da un antico pensiero liberale, c'è un messaggio molto corposo, l'interesse nazionale. L'interesse nazionale è quello che giustifica l'esistenza di un sistema elettorale, giustifica l'esistenza di una Camera, di un dibattito pubblico. Quello che distingue il Parlamento dal governo non è la simpatia o la bravura delle persone, ma che il governo dovrebbe decidere riservatamente, salvo che poi si apre la porta e c'è il solito sottosegretario, insomma, o ministro più o meno senza portafoglio e fa la pettegola e racconta le cose che succedono dentro, ma non dovrebbe succedere. Il Parlamento invece è il luogo della pubblicità, tutto va discusso. Il Parlamento, c'è la stampa, c'è la televisione, c'è il dibattito pubblico, c'è l'opposizione. Al governo non c'è l'opposizione, in Parlamento sì, e l'opposizione, se fa il suo ruolo, sviluppa il dibattito, fa il contropelo alle proposte della maggioranza, si dibatte pubblicamente, quello che viene fuori è uno scontro di indirizzi politici, non uno scontro di professionalità. Poi certo è bene che quando uno apre la bocca si informi di quello che dice e non dica quelle solite stupidaggini che dicono i nostri politici in televisione. Vedete? Il signor Bargiù sta qui, in questo punto rosso, è lui. ci dà tutto il Parlamento, il sito del Parlamento. Allora, l'organizzazione delle Camere per commissioni è un'organizzazione fondamentale, dice la Costituzione. Tutti i progetti di legge devono passare per una commissione. Poi vedremo lunedì il ruolo che svolgono le commissioni. Ma l'idea che ci sia un'attività istruttoria obbligatoria che non può essere saltata, che fa parte delle lunghezze, delle lungaggini del Parlamento, per cui non è che si propone una legge e tutti dicono che bella, proviamola. Ci deve essere un lavoro istruttorio in commissione, e la commissione è una commissione competente per materia, per cui per tutti i 5 anni, o di quanto dura il Parlamento, quella è la composizione della commissione. Loro gestiscono l'istruttoria di tutti gli atti che ricadono in quella materia. Capite? E le commissioni sono designate dai gruppi parlamentari, i quali di conseguenza si guardano, dicono: c'è qualcuno che ha più della quinta elementare? Sì, io. Benissimo, commissione culture. E scelgono pensando di scegliere persone che all'interno del loro movimento politico rappresentino anche una specializzazione. Nulla di grave. Se uno si iscrive a un partito politico e si occupa di fare avvocato o fare magistrato, eccetera, tendenzialmente si occupa del settore giustizia di quel partito. Se viene eletto, finirà nella commissione giustizia. Tutto questo ha una sua logica. E nella commissione giustizia si parlerà tra persone un po' più competenti delle altre, con tutti i caveat che vi dicevo prima, perché questo corre anche il rischio di essere una corporazione. E le commissioni sono composte con un metodo proporzionale, cioè sono i gruppi nominano un numero di membri proporzionale alla consistenza del gruppo stesso. I gruppi più grandi saranno più rappresentati e quelli più piccoli meno rappresentati. Questo è un principio che non sta scritto in Costituzione, se non per le commissioni d'inchiesta, ma che è, come dire, l'ovvia conseguenza, l'ovvia scelta che si è fatta nella prassi. Per cui sono dei piccoli parlamentini le commissioni. Superata la fase in commissione e approvata la legge dell'Aula, e vi spiegherò la prossima settimana questa fase un po' più analiticamente, la legge va nell'altra ramo del Parlamento e segue la stessa trafila. Se il Parlamento la approva nella stessa, se la seconda Camera la approva nello stesso testo della prima Camera, non c'è problema, va alla terza fase, che è la promulgazione. Se invece ci sono delle modifiche, torna alla prima Camera, è la cosiddetta navette, termine in linguaggio parlamentare, cioè la navette che va su e giù da una Camera all'altra, che sono anche fisicamente distanti nel piacevole centro storico di Roma, finché non riescono a deliberare lo stesso testo. C'è un primo filtro che si ferma alla conferenza del capigruppo. Questo progetto di legge non ce ne frega niente, lo lasciamo nel cassetto, viene insabbiato, come si dice nel gergo tecnico. C'è una seconda fase in cui la cosa finisce in commissione e la commissione può dire boh, non ne facciamo niente, e viene insabbiato in commissione. C'è una terza possibilità, arriva in aula per la votazione e lì si decide di non votarla. Alla fine torna l'altro Parlamento, tutta questa sequela si ripete, e poi in questa navette può anche essere che alla fine il progetto di legge si perde. Pochi, molti partono e pochi arrivano, sono come i pinguini, i progetti di legge. Quelli che arrivano, arrivano alla stessa, alla terza fase, che è quella della promulgazione. Che vi devo dire della promulgazione? Essenzialmente leggervi quello che dice la Carta Costituzionale, che si occupa di questo nell'articolo nell'articolo 73. Eccolo. vedete, articolo per articolo, la Costituzione ci sta facendo il diagramma, 70 bicameralismo, 71 iniziativa, 72 commissioni e deliberazione, 73 le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dell'approvazione. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Con queste poche righe la Costituzione ci dice tutto e ci apre un mondo. Primo, il Presidente della Repubblica non partecipa alla funzione legislativa come faceva il Re. Il Re partecipava alla funzione legislativa, la sua sanzione era espressione di volontà. Il Re poteva dire: questa legge non mi piace, non la sanziono, la rimando in Parlamento. Naturalmente non poteva sanzionare leggi non approvate dal Parlamento, anche se questo è stato motivo di discordia. Questa mosca non la sopporto più. Il Presidente della Repubblica ha solo un potere di promulgazione, che è un potere molto formale da un certo punto di vista. Controlla che le due Camere abbiano deliberato lo stesso testo e lo promulga. Con la promulgazione il procedimento è finito, la legge va in viene pubblicata, le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore dopo 15 giorni, la cosiddetta vacatio legis. La vacatio legis non è una vacanza, ma è un periodo che viene dato a tutte le strutture dell'applicazione del diritto per organizzarsi, perché magari bisogna dare a disposizione agli uffici e così via. Se il Parlamento decide di apporre la clausola d'urgenza, può a maggioranza assoluta dichiararne l'urgenza e quindi anche la pubblicazione viene, l'entrata in vigore viene anticipata. Benissimo, il vero problema è quello scritto nell'altro articolo 74, e cioè il potere presidenziale di rinviare le leggi. Lo fa spesso il Presidente della Repubblica? No, non lo fa spesso. Napolitano addirittura ha detto: ma non lo faccio perché è tanto inutile, perché tanto quelli poi lo riapprovano. Perché c'è scritto, se le Camere vi approvano, non c'è neanche un aggravio di maggioranza né niente, il Presidente è tenuto a promulgare. E qui si aprono tutta una serie di problemi. Che cos'è questo potere di rinvio della legge? Per quali motivi il Presidente può rinviare una legge? Non c'è una definizione facile. Uno potrebbe dire, vabbè, rinvia una legge se è palesemente incostituzionale. Questa è la dottrina Ciampi. Ciampi, incalzato da tutti, credo di aver firmato anch'io l'appello, perché rinviasse il Porcellum, la legge Calderoli, disse: io non posso rinviare le leggi se non di fronte a leggi palesemente incostituzionali. Bah, che cosa vuol dire palesemente incostituzionale? Non vuol dire niente, tu fai il lavoro di accertamento, c'hai delle strutture tecniche, tra l'altro che funzionano in maniera un po' misteriosa, i tecnici del Quirinale spesso esondano, perché anche il Presidente magari è un po' anziano e pomeriggio va a fare una pennica e non riesce a seguire tutte le cose. Con Ciampi per esempio hanno lavorato in maniera, forse anche con Napolitano, non sempre molto apprezzabile. Napolitano è uno che lavora molto per conto suo, è uno sgobbone e forse qualche volta avrebbe bisogno di un buon consiglio per starsene un po' cauto. Va bene, però il potere di rinvio non è un potere così banale. Per esempio, Ciampi poteva rinviare la legge elettorale, il Porcellum, semplicemente dicendo: una maggioranza non può alla vigilia delle elezioni cambiare le regole elettorali. Qualcuno gli avrebbe potuto dire qualcosa? No, perché è un ragionamento che ha un suo senso. C'è una direttiva Consiglio d'Europa,
ONU, non so, qualcuno, che dice proprio questo, cioè una delle regole della democrazia è che tu con una maggioranza risicata non cambi le regole del gioco prima di giocare il gioco. Non ci vuole molto, è una questione non di legalità, di stretta legalità costituzionale, ma il Presidente della Repubblica non è la Corte Costituzionale, il giudice della legittimità delle leggi è la Corte Costituzionale e ai primi di dicembre la Corte Costituzionale sarà chiamata a decidere se il procedimento è costituzionale oppure no, a seguito di un'eccezione riampicata sui piedi specchi per cui è probabile che la Corte la dichiari inammissibile. Il problema è che le leggi sono dichiarate legittime dalla Corte Costituzionale, ma vengono dichiarate legittime quando sono già applicate, come vedremo. Il Presidente della Repubblica può vietarne l'entrata in vigore, che è tutt'altro paio di maniche, e può vietarne l'entrata in vigore per dei motivi che non sono facilmente definibili. Per esempio Einaudi, che era un economista, aveva usato il potere di rinvio soprattutto per garantire la copertura finanziaria delle leggi. Essendo un vecchio economista liberale che credeva nel pareggio di bilancio, stava molto attento alle leggi che non avessero una giusta copertura finanziaria. Uno dice diminuisco l'IMU e prevedo che questo costerà 3 miliardi e invece i calcoli dicono che costerà 6 miliardi. Il Presidente della Repubblica dice qua la copertura non è sufficiente, ti rinvio la legge perché tu la riconsideri, poi se la riapprovi sono tenuto a promulgarla, ma io suono il campanello d'allarme e ti dico attenzione, secondo i miei calcoli sfori il bilancio. E Einaudi questo l'aveva fatto proprio e credo esclusivamente per questioni di copertura finanziaria. Ogni Presidente ha usato questo potere per le sue sensibilità ed è anche difficile e dare una spiegazione unitaria. E si dice che può anche rinviare per questioni di opportunità costituzionale. Allora noi di solito, noi giuristi, abbiamo una contrapposizione nettissima tra legittimità e merito. Versus merito. E si basa su questo. La legittimità si occupa di validità. Ed è un riscontro sostanzialmente formale. Cosa vuol dire? Tu fai una legge che discrimina una certa categoria. Questa è incostituzionale per violazione del principio di eguaglianza. Tu fai una legge in cui si segue un procedimento non previsto dalla Costituzione e io te la dichiaro legittima, invalida, perché hai violato le regole costituzionali. L'affronto formale tra quello che tu prevedi nella legge o come tu l'hai prodotta e quello che dice la Costituzione. Questo è competenza tipica di un giudice. E l'aspetto tecnico. Giudizio di validità, corrispondenza alle norme inferiori e a quelle superiori. Il merito invece riguarda l'opportunità. È quindi una questione sostanziale. Vedete le coppie antinomiche, formale e sostanziale, ed è una competenza della politica. Fare il traforo di Val di Susa è una questione di scelta politica. Se mi sbagli le procedure, se non c'è la copertura finanziaria, quello è un riscontro formale e il giudice te lo può bloccare. Ma discutere se è opportuno o meno fare la TAV in Val di Susa è una questione di merito, è una questione politica. Allora i giudici si occupano della validità, la politica si occupa della opportunità. Vuoi costruire un monumento a Brunetta qui, una grande statua a Brunetta? Se tu hai la copertura finanziaria, fai le procedure, le delibere sono formali e non violi le regole urbanistiche, il giudice non ti può dire niente. sull'opportunità di fare una statua brunetta si discute nelle sedi politiche. E qual è il problema? Quando rinvia la legge, il Presidente della Repubblica si occupa della sua validità o della sua opportunità? La risposta non è chiarissima. Il Presidente della Repubblica è un soggetto politico. Non è che Napolitano raccogliesse margherite prima di entrare Presidente della Repubblica, era un politico, ha fatto il ministro, ha fatto deputato, presidente del gruppo e così via. È un politico che diventa Presidente della Repubblica, per cui è posto in una situazione di relativa imparzialità, è imparziale, è eletto con delle maggioranze particolari, per questo fa un po' l'arbitro, diciamo, è una metafora molto usata, anche se insomma, molto semplificante. E di conseguenza non si può mettere a discutere nel merito della politica, non può dire questa cosa è sbagliata, io la farei in maniera diversa, questo sarebbe fuori delle sue funzioni, ma non è neanche un giudice, non è che lui debba fare solo riscontri formali, può benissimo rinviare una legge per questioni di opportunità, ma di opportunità in qualche modo diversa dalla semplice opportunità politica, e infatti si parla di opportunità o di merito costituzionale, per cui lo mettiamo qua. Espressione inventata da Paolo Barile, che non ci dice moltissimo, ma ci dice che c'è una categoria di motivi di rinvio che stanno tra l'opportunità e la validità. Per cui rinviare il procedimento perché deliberato da una maggioranza alla vigilia delle elezioni non era una questione di legittimità. La Corte non dichiarerebbe illegittima la legge per questo motivo, ma certamente è una questione di opportunità, di correttezza costituzionale. Tu stai facendo una mascalzonata, non un'illegalità, non stai compiendo un reato, stai facendo una mascalzonata, io te la blocco. Ci sono stati casi in cui il Presidente della Repubblica ha rinviato le leggi, per esempio, perché è tipico. Immaginate se il Parlamento oggi facesse una legge con cui aumentano l'indennità parlamentare. Non sarebbe affatto illegittima. Non sarebbe legittima, ma io sono sicuro che Napolitano gliela manderebbe dietro, dicendo: ma vi pare? Vi pare il momento in cui si possa pensare di aumentare l'indennità parlamentare mentre tutti quanti stiamo tagliando tutto quanto? Sarebbe un ragionamento, come dire, di faccia. Non ti stai comportando con una faccia decente, di decenza costituzionale, ecco. Direi di decenza costituzionale ci sta benissimo. E come vedete, questo non ci dà esattezza nel dire questo sì lo può fare e questo no non lo può fare. Il Presidente ci mette la sua faccia, scrive il suo messaggio alle Camere con cui motiva il rinvio, deve dire alle Camere perché ha rinviato, e ci mette la sua faccia. E le Camere non sono tenute a prendere in considerazione quello che dice il Presidente. Questo ha fatto molto incavolare Napolitano, perché è anche successo. E non è questo il problema, è che il Presidente dice la sua opinione, le Camere possono anche dire: bene, noi invece siamo un'opinione diversa e di conseguenza riapproviamo la legge e tu sei tenuto a promulgarla. Il Presidente che non promulgasse la legge riapprovata dalle Camere compierebbe un atto illegittimo, sarebbe passibile perfino di una procedura di impeachment per attentato alla Costituzione. È anche vero che se il Presidente della Repubblica, di fronte a un Parlamento che vota leggi liberticide che preludono il colpo di Stato, non le bloccasse anche nella seconda, dopo la seconda approvazione, si renderebbe correo del colpo di Stato. In qualche modo il Presidente della Repubblica è messo su una soglia di resistenza ultima di fronte a possibili leggi eversive, anche a costo di subire un procedimento per impeachment. E si chiede anche un atto di eroismo ogni tanto, l'ipotesi del Presidente della Repubblica. Ma questo vi fa capire come il potere di rinvio sia un potere assai difficile da definire. Va bene? Alla prossima settimana.